La storia che state per ascoltare è completamente inventata e di fantasia. Non ci sono riferimenti a avvenimenti che sono realmente accaduti o a persone che realmente esistono. Nessuno si accorse del cambiamento il giorno in cui accadde. Non ci furono conferenze stampa, né grafici in televisione. Solo una nota tecnica, pubblicata alle 3:17 del mattino sul sito ufficiale della Banca Centrale Unificata. Aggiornamento protocollo monetario. Emissione conclusa. Offerta definitiva. Fissa. Offerta definitiva fissa. Per chi sapeva leggere tra le righe, significava una sola cosa. La valuta fiat era diventata scarsa, in una quantità limitata. Marco lo lesse mentre il caffè borbottava nella cucina ancora buia. 52 anni, imprenditore nel settore logistico. Aveva passato metà della vita a pensare che la moneta fiat era il più sofisticato meccanismo di esproprio mai inventato. E ora, improvvisamente, l'ente che da sempre ha stampato moneta dichiarava di aver rinunciato alla stampante. «Troppo tardi», mormorò. Ma non era solo questo. Il comunicato proseguiva. Nessuna possibilità di espansione monetaria. Protocollo open source verificabile. Transazioni pseudonime e crittograficamente protette. Nessuna possibilità di congelamento fondi senza relativa chiave privata. In altre parole, avevano copiato Bitcoin. Nel giro di una settimana, l'economia reagì con un silenzio inquietante. Non il panico, non l'euforia, un silenzio operativo. Gli exchange registrarono il primo dato storico, dei flussi netti di Bitcoin verso conti fiat, per la prima volta dopo 15 anni. In certi ambienti esplose una guerra ideologica. Se la valuta fiat è ora offerta fissa e incensurabile, perché dovrei usare Bitcoin? Marco osservava tutto questo con distacco. Aveva vissuto abbastanza da sapere che chi muove i fili non scompare, si trasforma. E infatti la seconda fase arrivò. 3 mesi dopo l'aggiornamento, una nuova direttiva fu introdotta nel codice monetario, non pubblicizzata, non annunciata. Un commit discreto, apparentemente innocuo. La clausola 27. Stabilità sistemica straordinaria. Il testo era vago, troppo vago. In circostanze eccezionali, qualora l'integrità dell'ecosistema economico sia minacciata, il Consiglio di Stabilità può proporre un aggiornamento di emergenza. C'era scritto proporre, non imporre. Ma Marco conosceva la teoria dei giochi meglio dei professori che le insegnavano. Se il nodo validatore principale apparteneva a una singola entità, la proposta era già una decisione. La scarsità, capì, non era l'unico pilastro. Bitcoin non era nato solo per essere limitato, finito. Era nato per non chiedere permesso. Poi accadde qualcosa di strano. Una mattina, 3 grandi imprese energetiche annunciarono di accettare esclusivamente la nuova valuta fiat. Motivazione ufficiale. Riduzione della volatilità e certezza normativa. Nel frattempo, alcune transazioni Bitcoin di importo elevato iniziarono a subire ritardi anomali. Non censura diretta, solo congestione. commissioni inspiegabilmente alte. Qualcuno stava giocando con la narrativa. I media iniziarono la propaganda, contestualmente. Perché usare un sistema costoso, instabile, quando la valuta fiat offre la stessa cosa, ma con garanzie aggiuntive e meno commissioni? La stessa cosa. Marco rise amaramente. Beh, non era proprio la stessa cosa. Una sera ricevette un messaggio cifrato su un vecchio canale che non utilizzava da anni. Non è una questione tecnica. È una questione di chi può cambiare le regole. Vieni, incontriamoci. L'incontro si tenne in un capannone dismesso alla periferia di una grande città. Volti maturi, sguardi stanchi ma determinati. Ex imprenditori, informatici, medici, uomini e donne che avevano attraversato crisi bancarie, lockdown finanziari e blocchi dei conti. Sul tavolo una semplice domanda. Se adesso la valuta fiat è perfetta, ma c'è sempre chi detiene il monopolio della forza, è davvero libertà? Uno dei presenti mostrò qualcosa sullo schermo. Un documento trapelato. La clausola 27 non era per la stabilità sistemica. Era una porta di emergenza per reintrodurre l'inflazione in caso di crisi del debito sovrano. Non oggi, non domani, ma quando necessario. Stanno aspettando, disse Marco. Ma scusa, aspettando cosa? Che smettiamo di difendere l'alternativa. Perché il vero potere non era stampare moneta, era eliminare la concorrenza. Se Bitcoin fosse diventato irrilevante, la clausola 27 non avrebbe incontrato nessuna resistenza, nessun confronto, nessuna fuga. Solo un aggiornamento notturno, come la prima volta. Il gruppo prese una decisione che avrebbe cambiato tutto. Avrebbero dimostrato, con i fatti, cosa significa utilizzare una moneta completamente distribuita. Ma per farlo serviva qualcosa di rischioso, molto rischioso. Uno dei presenti estrasse un dispositivo hardware. Abbiamo scoperto qualcosa dei nodi validatori centralizzati. Se è vero, non è solo una questione monetaria. Marco sentì un brivido lungo la schiena e chiese: quanto è grave? L'uomo esitò. Se lo rendiamo pubblico, o il sistema crolla o qualcuno verrà a bussare alle nostre porte. Fuori, nel buio del capannone, un'auto si fermò. Motore acceso. Nessuno ricordava di averla vista arrivare. Le luci rimasero spente. Il telefono di Marco vibrò. Numero sconosciuto, un solo messaggio. Sappiamo cosa state per fare. Marco sollevò lo sguardo verso gli altri. Il motore dell'auto si spense. E poi un colpo secco alla porta metallica. Ciao a tutti, come state? Io sono Carmine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qui, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati ed eccoci qua per una nuova puntata. La storia che avete ascoltato è ovviamente una delle mie storie completamente di fantasia, completamente inventata, ma che ci serve un po' per introdurre quello di cui andiamo a parlare oggi. Oggi andiamo a dare dei suggerimenti effettivi, reali, che funzionano realmente, che possono servire a qualsiasi entità centralizzata, a qualsiasi istituzione che vuole distruggere Bitcoin. Cerchiamo di capirne un po' di più, ma prima di iniziare con la puntata, ricordatevi che questo è un podcast che è ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Labs. Lo trovate al momento sotto l'username Bitcoin Principianti, tutto attaccato. Ovviamente non è un gruppo dedicato ormai più solamente ai principianti, è un gruppo dedicato a chiunque vuole imparare bene a conoscere Bitcoin. Trovate un bel po' di materiale, tutto libero, tutto prodotto in maniera assolutamente libera. E ricordatevi solamente che in quel gruppo non si parla di prezzo, non si parla di investimenti, assolutamente vietato parlare di trading e anche di fiscalità. Si parla piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. Ricordate inoltre che potete trovare tutte le risorse, quasi tutte le risorse di quel gruppo ordinate sul sito www.bitcoinlabs.space. Con questo vi lascio la sigla e cominciamo.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene. Ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole. Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Eccoci qua. Allora, ho pensato di fare una puntata un po' diversa dal solito. Voi, come saprete, in questo gruppo, in questo podcast su Bitcoin Labs in generale, siamo dei grandissimi fan di Bitcoin. Perché? Perché ne comprendiamo quali sono le potenzialità, soprattutto da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista matematico. Ecco. In questa puntata del podcast però andiamo a fare una cosa un po' diversa dal solito. Andiamo a cercare di capire quali potrebbero essere tutte le strategie che realmente potrebbero mettere in seria difficoltà Bitcoin, strategie tra l'altro realmente applicabili da parte di grosse entità e che potrebbero appunto mettere fine a Bitcoin facendolo andare, non dico a zero, ma a valori estremamente estremamente bassi. Allora, cosa potrebbe fare un qualcuno, un'entità che vuole in qualche modo distruggere Bitcoin? La prima cosa che potrebbe fare è smettere di creare denaro dal nulla. Noi tutti sappiamo che il denaro fiat è un denaro sostanzialmente virtuale, anche la banconota i 10 dollari, 20 dollari o euro nel vostro caso che avete in tasca sono assolutamente virtuali perché se anziché un 20 lì c'è scritto sulla banconota un 200 non cambia assolutamente nulla, ok? Virtualmente il valore nominale può cambiare senza alcuno sforzo. Quindi, essendo completamente virtuale, ecco che una devirtualizzazione reale e concreta della valuta fiat. Quindi una situazione in cui l'offerta di valuta fiat diventa costante, cioè in cui non si stampa nuova valuta dal nulla, beh, in quel caso specifico potrebbe essere un serio attacco nei confronti di Bitcoin. Questa è la ragione anche per cui molte persone si avvicinano a Bitcoin, perché imparano, cercano di capire e poi infine capiscono che in realtà la valuta fiat è una valuta che qualcuno può creare dal nulla, il che è un po' una forma velata di schiavitù. Con Bitcoin questo di qui non è possibile. Avendo compreso questa cosa qui, molti si avvicinano a Bitcoin. Ecco che nel momento in cui la valuta inizia a perdere questa caratteristica, cioè quella di essere creata praticamente dal nulla e all'infinito, beh, questo di qui potrebbe mettere in seria, anzi serissima, difficoltà Bitcoin. E questa è effettivamente una strada percorribile per chi vuole distruggere Bitcoin. È una seria minaccia nel caso in cui questo dovesse succedere. Un'altra cosa che potrebbe mettere in pratica un'entità, qualcuno che vuole in qualche modo distruggere, mettere in difficoltà Bitcoin, e questa, fidatevi, davvero sarebbe una cosa che Bitcoin sarebbe veramente spazzato via, è quella di andare a creare un sistema di pagamento completamente digitale che dia una privacy molto elevata. Ecco, se questa cosa dovesse succedere, cioè se un'entità di qualsiasi tipo, di qualsiasi grandezza, si inventa una valuta che è completamente digitale, quindi trasportabile, che può effettivamente essere inviata in qualche istante da qualsiasi parte del mondo, e questa valuta dà una privacy molto elevata come quella di Bitcoin, ecco che lì per Bitcoin è un grande problema, perché anche qui si va a togliere una fetta molto importante di pubblico che raggiunge, in quanto molte persone, ricordiamoci che la privacy è sostanzialmente un diritto umano, molte persone ricercano privacy, se non altro anche per ragioni di sicurezza personale, che è una cosa estremamente importante anche alla luce di quello che stiamo vedendo succedere anche in Europa e soprattutto in Francia, ma di questo ne parliamo in una prossima puntata. Beh, questa cosa qui, diciamo che sarebbe un durissimo colpo per Bitcoin. Se poi questa valuta avesse anche un'altra caratteristica, cioè quella di non poter essere censurata, voi immaginatevi, arriva una valuta, la valuta fiat che noi tutti oggi conosciamo, arrivato a un certo punto non c'è più espansione monetaria, nel senso che non si può più creare dal nulla, arrivato a un certo punto i pagamenti digitali diventano con un grado elevatissimo di privacy, magari anche meglio di Bitcoin, perché no? E a questo ci aggiungiamo anche che magari questa valuta, proprio come Bitcoin, non può essere censurata in nessun modo. Beh, capite bene che per Bitcoin sarebbero dei seri problemi. Anche qui andrebbe a perdere un'altra fetta importantissima, perché molti che studiano Bitcoin, che cercano di capire come funziona Bitcoin, lo fanno proprio perché attratti dalla incensurabilità di Bitcoin stesso. E questo è molto importante: nel caso in cui un'entità volesse colpire Bitcoin, gli basterebbe creare una valuta che ha queste caratteristiche e in più che non può essere censurata. Capite bene, sarebbe un problema enorme per Bitcoin. Ma non solo. La ciliegina sulla torta per fare un attacco a Bitcoin potrebbe essere banalmente quella di rendere questa valuta finita, nel senso in quantità limitata, con altissimo grado di privacy, con resistenza alla censura, renderla anche resistente alla confisca. Lì Bitcoin sarebbe completamente morto. Nel momento in cui una valuta fiat dovesse avere queste caratteristiche, per Bitcoin, lo dico, è la fine. E sono molto serio in questa cosa qui. Questi sono dei veri attacchi che possono essere fatti a Bitcoin. Bisogna fare molta attenzione affinché qualcosa del genere non salti fuori, altrimenti per Bitcoin potrebbe essere davvero la fine. Per fortuna per noi, la valuta fiat, per fortuna per noi, inteso come per fortuna per tutti coloro che hanno una certa simpatia per Bitcoin, la valuta fiat non ha nessuna di queste caratteristiche, cioè può essere di fatto creata dal nulla e quindi può essere stampata e inflazionata all'infinito, non c'è minimamente uno straccio di privacy quando si fanno dei pagamenti di tipo digitale, e la valuta fiat, soprattutto quella che non è valuta contante, quindi cartacea, beh, in quel caso può essere facilmente censurata, può essere facilmente anche confiscata, voglio dire, con un click ti possono chiudere un conto. Quindi tutto sommato tutte queste cose qui sono di fatto un'ottima notizia per Bitcoin, e questo anche è dovuto, cioè poi porta di fatto proprio alla situazione che stiamo vivendo, cioè quella di grande successo per Bitcoin. Io non parlo, attenzione, di controvalore, noi siamo chiari, noi non ce ne frega nulla, assolutamente nulla del controvalore di Bitcoin. Però, devo ammettere che tutte queste caratteristiche che ha la valuta fiat sono poi le principali responsabili, non l'uniche ovviamente, proprio del successo di Bitcoin. Quindi è vero che si possono fare questi attacchi, ma è pur vero che per qualche ragione che onestamente io non comprendo, questi attacchi non vengono messi in pratica. E quindi siamo in qualche modo protetti. Ci sono però stranamente delle cose che vengono messe in pratica che non funzionano, perché vengono messe in pratica fin dagli albori di Bitcoin, e c'è poco da fare. C'è sempre questo costante messa in moto di forze per mettere in pratica una serie di, chiamiamoli, attacchi, che però poi non vanno mai a buon fine, tant'è che nonostante questo tipo di attacchi, di cui adesso vi parlerò, nonostante questo tipo di attacchi, infatti Bitcoin cresce sempre, ha sempre più popolarità, ci sono sempre più persone che lo vogliono studiare, ci sono sempre più persone che lo vogliono accettare, poi magari non vogliono pubblicizzare di accettarlo, quello è un altro discorso, ok? E lo posso anche comprendere, perché ci possono essere tante dinamiche che entrano in gioco, però appunto questo di qui succede nonostante ci sono tutta una serie di cose che non funzionano palesemente, ma si continuano a fare. Non ne comprendo neanche qui onestamente la ragione. Cos'è che non funziona per fermare Bitcoin? Beh, la prima cosa che non funziona in senso assoluto è vietarlo. Vietare Bitcoin non funziona. O meglio, si ha una sorta di illusione del fatto che funzioni. Ma di fatto vietarlo implica che si vada a creare, come già succede in molte parti del mondo, ricordiamoci che in alcune parti del mondo, non molte, però in alcune parti del mondo Bitcoin è proprio vietato, e in quelle parti del mondo vi posso garantire che questa dinamica si verifica, nonostante sia vietato, si viene a creare poi un vero e proprio mercato parallelo che è completamente incontrollato. Quindi questa cosa qui di vietare Bitcoin sortisce praticamente l'effetto completamente opposto. Ti fermo un attimo prima di continuare. Giuro, immediatamente riprendiamo la puntata. Ricordati solo una cosa. Se questo contenuto ti piace, se in qualche modo lo ritieni utile per qualsiasi ragione, o se c'è una puntata del podcast che ti piace particolarmente, un articolo che ti piace particolarmente, condividilo. Non aspettare che lo faccia qualcun altro, perché purtroppo non lo farà qualcun altro. Quindi se siamo qui a registrare e se pubblico queste puntate in maniera assolutamente libera, è grazie a te. Spero davvero che possa in qualche modo ricompensare di tutto il lavoro che c'è dietro, semplicemente con una condivisione, inoltrando questa puntata a chi pensi possa essere interessato o interessata, inoltrando il sito www.bitcoinlabs.space, inoltrando un articolo, ok? Qualsiasi cosa va benissimo. Ti lascio la puntata. Quindi vietare Bitcoin non funziona, o meglio, funziona ma al contrario, nel senso, se c'è un ban completo di Bitcoin, quello che succede è proprio che si viene a creare proprio questo sistema parallelo completamente incontrollato. il controllo è quello che vuole chi di solito cerca di vietare Bitcoin. Quindi vietarlo di fatto non funziona. Ma non funziona neanche tassarlo. Anzi, tassare di più Bitcoin incentiva l'uso vero e proprio di Bitcoin come mezzo di scambio, perché nel momento in cui la tassazione aumenta, si ha un incentivo molto elevato ad utilizzarlo come mezzo di scambio proprio per non ritornare in valuta fiat, dove ci sarebbe evidentemente una plusvalenza e dove si dovrebbe pagare una imposta molto molto elevata. Quindi la tassazione non funziona, non può funzionare. O meglio, anche qui siamo sempre nell'esempio di prima, cioè funziona ma sortisce l'effetto opposto, funziona al contrario. E questa è un'altra cosa che io non mi spiego perché viene continuata a essere fatta. Un'altra cosa che poi non funziona e che sto vedendo sempre di più succedere, almeno da quello che mi raccontate in Europa, è mettere il KYC ovunque, è mettere dei documenti ovunque. Questa cosa qui non funziona per un motivo semplice ed è quello che stiamo vedendo succedere proprio in questi mesi. Incentiva enormemente il mercato peer-to-peer. È chiaro che se devo andare su un exchange che mi chiede dei documenti, che mi chiede tutta una serie di dati anche molto invasivi, io sono molto più incentivato a cercare di avere dei satoshi che siano anche, faccio un esempio, $200 e ad averli in maniera P2P, appunto. Che sia uno scambio anche di persona, che sia uno scambio, diciamo, telematico, a distanza, c'è sempre un maggiore incentivo. E prova ne sia che stanno nascendo tantissime piattaforme di scambio peer-to-peer. Questo c'è da dirlo. Proprio nell'ultimo periodo le piattaforme peer-to-peer stanno praticamente esplodendo. Beh, e voi mi direte, beh, allora a quel punto si cerca in qualche modo di bloccare il peer-to-peer. È vero, potrebbe sembrare una soluzione, infatti si cerca anche qui di bloccare, disincentivare in tutti i modi il P2P, ma questa cosa qui non funziona allo stesso modo perché incentiva l'utilizzo di Bitcoin proprio come mezzo di scambio. Perché la dinamica che si viene a creare in questo caso è la seguente, cioè quando chi vuole acquistare Bitcoin non ha più modo di farlo in maniera semplice, vuoi perché c'è molto KYC, molta burocrazia, vuoi perché il P2P in qualche modo si riesce a rilevarlo e quindi a bloccarlo, sempre più persone cercheranno in tutti i modi di cercare di farsi pagare direttamente in Bitcoin. E allo stesso modo chi oggi ha diversi satoshi e grazie a peer-to-peer comunque vive in qualche modo, non avendo più il peer-to-peer cercherà di generare l'incentivo di fare una certa pressione nel proprio intorno economico per cercare in qualche modo di fare in modo che il meccanico, la persona che vende i generi alimentari possa in qualche modo accettare i satoshi. Ecco qui che cercare di bloccare il P2P, cercare di bloccare questa chiamiamola scappatoia, ma in realtà è un libero scambio come un altro, beh, in questo caso qui produce un effetto che è quello di utilizzare direttamente Bitcoin come mezzo di scambio. Quindi si crea qui un circolo virtuoso in cui chi ha molti Bitcoin e vuole in qualche modo spenderli farà di tutto per poter mettere nelle condizioni le persone con cui trattiene relazioni finanziarie di poter accettare dei satoshi. Chi sa che non può in nessun modo più uscire e lasciare la valuta fiat inizierà ad accettare pagamenti in satoshi e una volta che avranno acquisito questi satoshi a loro volta cercheranno poi di spenderlo, proprio perché ritornare in fiat senza P2P è praticamente impossibile. Quindi ecco, mettere il KYC ovunque non funziona, incentiva il P2P, bloccare il P2P alla lunga non funziona. Non funziona neanche cercare di distruggere la reputazione di Bitcoin. Abbiamo visto molti di questi attacchi che sono stati fatti a Bitcoin, spesso con fake news spacciate per notizie vere, notizie di exchange che falliscono, che vengono fatte passare come una sorta di fallimento per Bitcoin, ma Bitcoin di fatto è un protocollo, è pura matematica, non c'entra nulla con l'exchange. Ecco che cosa succede? Succede che a breve termine questo sistema di distruzione, questo cercare di distruggere la reputazione di Bitcoin, quello di fare un danno reputazionale a Bitcoin, a breve termine può sembrare funzionare, però succede anche qui una cosa: alla lunga si finisce per essere smentiti, e smentiti in maniera proprio clamorosa. Quindi questa sorta di propaganda perde l'effetto e ha proprio anche qui un effetto opposto, cioè diventa di fatto inefficace. Non si deve mai, questo suggerimento a tutti coloro che vogliono fare propaganda in qualche modo, però è vero, mai fare propaganda, e quindi mai mentire con delle cose facilmente smentibili, perché a quel punto la reputazione distrutta è quella di colui che cerca di mettere in piedi una campagna contro uno strumento tecnologico. Un'ultima cosa che non funziona, questa è molto sottile, è quella della cartolarizzazione. Cioè fare banalmente, faccio un esempio, ma si può fare in tanti modi, un ETF. Dovete sapere che quando si entra in contatto con Bitcoin si è portati, in un modo o in un altro, ad approfondire il significato di una moneta, e sul breve periodo appunto la cartolarizzazione sicuramente sembra funzionare, ma alla lunga si viene a creare una dinamica per cui ci saranno delle persone che banalmente avranno l'ETF Bitcoin e delle persone invece che avranno, spinti da un certo tipo di incentivi, perché magari li hanno guadagnati, perché magari li hanno acquistati in OKYC e senza, e con, tramite il P2P, ecco, ci saranno appunto due gruppi di persone, coloro che banalmente hanno gli ETF e coloro che invece hanno dei satoshi in maniera completamente privacy oriented. Ecco che in un caso chi ha l'ETF non sarebbe neanche in